In questa ulteriore lezione intendiamo soffermarci su Rosmini ancora in quanto l'approfondimento del suo pensiero risulta oltremodo decisivo per le tappe successive. E dopo aver delineato la originalità specifica della teosofia, auspicando di esserci riusciti nell'aver focalizzato quello che è il passaggio decisivo e discriminante della teosofia. Se anche non si riuscisse a leggere tutta la teosofia, ma la si approcciasse, come ha già brillantemente illustrato il Tadini all'interno di un corso presente su questa cattedra, ma si volesse cogliere questa specificità, si volesse analizzare i testi cercando le ragioni della consistenza di questa sintesi che abbiamo fatto nella lezione precedente, cioè il fatto che nella teosofia l'essere trinitario, l'essere triadico trovano la loro continuità nella discontinuità e discontinuità nella continuità, in questo salto ontologico determinato dalla libertà come atto della persona che la costituisce metafisicamente nella sua metafisicità reale sensitiva, nella sua metafisicità ideale, nella sua metafisicità morale, si sarebbe già determinato, si sarebbe già fatto un approccio alla teosofia esaustivo dal punto di vista teoretico in modo pieno, dal punto di vista della conoscenza, dell'approfondimento, della esplorazione della teosofia minimale, senz'altro. È necessario che noi procediamo nella nostra analisi della opera rosminiana perché bisogna focalizzare il modo con cui e il che cosa in cui Rosmini approccia l'essere e il modo in cui nella riflessione di Rosmini si istruisce il rapporto tra l'uomo e l'essere. È un modo ed è un che cosa particolarmente originale, soprattutto nella interpretazione di San Tommaso che viene portata avanti da Rosmini. È su questo punto che si vuole concentrare questa video lezione, perché l'originalità di Rosmini, relativamente all'essere trinitario, all'essere di Dio uno e trino, l'essere della rivelazione che è l'essere metafisico, che nell'ordine della creazione è nel soggetto uomo sintetizzato e nell'ordine della redenzione è l'uomo in quanto reso figlio di Dio dalla grazia sacramentale, è in questo che Rosmini è nello stesso tempo capace di una metafisica compiutamente fedele alle intenzioni di San Tommaso e nello stesso tempo estremamente capace di entrare in dialogo, confronto con la modernità. Nella riflessione filosofica tomista si arriva a dire che, come esprime brillantemente e compiutamente Barzaghi nel suo compendio, che ha le stampe per l'editrice Studio Domenicano, si arriva a dire, in modo corretto che la libertà è un attributo, è una capacità interna alla ragione. Non è definita che come proprietà. È una proprietà dell'intelletto, la libertà. È qualcosa di intrinsecamente inerente all'intelletto. Ora, questa interpretazione, come la sviluppa la riflessione tomista, è una lettura di Tommaso corretta, ci mancherebbe solo, e tuttavia è una lettura di Tommaso in quanto filosofo debitore di Aristotele. Ma, come sappiamo dagli studi, non c'è soltanto il Tommaso filosofo che in filosofia segue nella sua originalità propria di filosofo di tutto stampo, filosofo originale, un apax, un genio della filosofia, della storia della filosofia, che dobbiamo considerare Tommaso. Non soltanto come filosofo, Tommaso, che nella riflessione speculativa segue principalmente Aristotele, che fa della libertà una proprietà dell'intelletto. Piuttosto è utile aprire una altra riflessione circa il significato della libertà in termini teologico-filosofici già all'interno di San Tommaso. E questo è quanto viene portato avanti da uno studioso che ha riflettuto sulla libertà di Dio in San Tommaso e Duns Scoto, Mario Pangallo. I suoi sono studi tomistici che sono stati condotti all'interno della Pontificia Accademia di San Tommaso e che hanno visto le stampe nel 1992. Mario Pangallo, professore nella Pontificia Università Gregoriana, ha questo approccio che è particolarmente utile e interessante, perché non parte nel considerare la libertà dal punto di vista antropologico, ma si pone l'obiettivo di considerare la libertà di Dio e di mettere a confronto due autori che sono all'interno di scuole di pensiero medievali che a tutt'oggi attraversano la modernità e hanno costituito elementi di ripresa delle radici medievali della modernità e di possibili letture della modernità per l'oltrepassamento, per la definizione della postmodernità. Ora, il San Tommaso che considera la libertà di Dio è certamente lo stesso San Tommaso filosofo che, a proposito della riflessione antropologica, è debitore di Aristotele, pur interpretandolo in modo originale. Ma il San Tommaso teologo, che considera la libertà di Dio, dà la possibilità di questa ulteriore interpretazione, che è quella che non è passata nella tradizione tomista, pur essendo tomista, in quanto si ritrova in San Tommaso. Se noi consideriamo come l'analogia tra Dio e l'uomo costituisca la strumentazione, la struttura, il dispositivo metafisico che permette di mettere in dialogo, a confronto, anche in questo senso, permette di mettere in relazione, di indagare metafisicamente il rapporto tra Dio e l'uomo in quella maior dissimilitudo della similitudo tra l'uomo e Dio, allora parlare della libertà di Dio significa poter parlare nella maior dissimilitudo di una similitudo, cioè nella maggiore dissomiglianza, di una somiglianza tramite la via eminenzie tra la libertà di Dio e la libertà dell'uomo. E questo approccio, questo dispositivo, dischiude un orizzonte autenticamente fedele a San Tommaso, nello stesso tempo ci permette di cogliere come la riflessione teologica di Tommaso sia apportatrice di innovazioni nella ricerca filosofica, complementari rispetto alla originalità di Tommaso, interprete di Aristotele, e questo sia contestualmente anche qualcosa di realmente capace di porre in dialogo San Tommaso con la modernità. E possiamo anche dire di mettere in dialogo San Tommaso con la contemporaneità. Questa operazione di questo studio della libertà di Dio in San Tommaso e in Duns Scoto è un'operazione interessante e utile per almeno altri due motivi, oltre a quello che abbiamo appena espresso. Oltre al motivo della novità speculativa in campo teologico della riflessione sulla libertà di Dio, che ha delle ricadute, delle implicazioni filosofiche, anche antropologiche, c'è in questo studio l'utilità di mettere a confronto due autori che vengono correlati, che vengono comparati, al di là degli schematismi di scuola, che di per sé porterebbero piuttosto a un confronto di contrapposizione, piuttosto che a una comparazione che porti a far emergere la possibilità di un arricchimento reciproco dei due punti di vista. E l'altro valore, l'altro elemento di utilità di questa riflessione è costituito indubbiamente dal fatto che Duns Scoto, più che Tommaso d'Aquino, anche se vedremo in Edith Stein i due percorsi si intrecciano, viene ritenuto un autore estremamente moderno e per questo capace di far ascrivere i prodromi della fenomenologia alla sua riflessione teoretica. In questo senso il fine, il valore utile aggiunto di questo studio che presentiamo, uno studio che prescinde dalla comparazione diretta tra Tommaso e Rosmini, che andremo a fare invece noi con il confronto tra i risultati di questa indagine e l'opera Vincenzo Gioberti e il panteismo, che costituiscono realmente i punti di contatto tra Tommaso e Rosmini, un Rosmini che tiene comunque sempre sullo sfondo come riferimento principale Tommaso d'Aquino, ma lo fa dialogare con gli autori antichi, medievali e moderni in modo del tutto originale a sua volta, del tutto geniale. Ora, brevemente, vogliamo portare all'attenzione quali sono le acquisizioni di questo studio. Le acquisizioni di questo studio portano a cogliere proprio come la libertà di Dio in San Tommaso d'Aquino è una libertà che non va a confliggere con l'essenza di Dio, non va a confliggere con una riflessione metafisica rigorosa, in quanto la libertà di Dio in San Tommaso d'Aquino sussiste precisamente nella identità dell'ipse esse subsistens, laddove l'essenza di Dio è l'atto d'essere di Dio. Questa è la libertà di Dio per San Tommaso d'Aquino. La libertà di Dio come coincidenza, direbbe Cusano, coincidenza oppositorum per quanto riguarda la struttura metafisica del reale finito, tra l'atto d'essere di Dio e la sua essenza. Questa libertà di Dio in Duns Scoto è riflessa in modo da generare la modernità e nello stesso tempo anche da contenere il principio, se volessimo esprimerci come del noce, della autodistruzione della modernità stessa, o se volessimo esprimerci con Nietzsche ripreso da Vattimo, con il principio del nichilismo insito all'interno della postmodernità, perché non è solo la modernità ad essere nichilistica, ma è anche la postmodernità in base a determinate riflessioni filosofiche che stanno in circuito culturale, accademico e non solo, nella nostra contemporaneità. Ora, in che cosa consiste la differenza tra la riflessione sulla libertà di Dio in Tommaso e in Duns Scoto? Consiste sostanzialmente in questo fatto, che se nella visione metafisica della libertà di Dio tra San Tommaso d'Aquino e il Beato Duns Scoto non sussiste nessuna differenza riguardo alla coincidenza tra atto d'essere e libertà come essenza, e libertà come atto d'essere ed essenza, dunque anche per Duns Scoto la libertà di Dio è atto d'essere, e per Duns Scoto non c'è un'essenza in Dio se non il suo atto d'essere. Ecco, se in questo possiamo dire c'è una convergenza di prospettiva, ciò che manca in Duns Scoto è l'analogia. E nel momento in cui la Imago Dei come cifra antropologica viene introdotta nella riflessione teologica, l'assenza dell'analogia in Duns Scoto genera il principio di un libero arbitrio che impedisce poi all'uomo di poter porre adeguatamente il rapporto tra verità e legge, tra soggetto e persona. È questo l'elemento che vogliamo sottolineare. Mancando l'analogia, quella stessa analogia che è alla base della teosofia, quella stessa analogia che è alla base dell'antropologia rosminiana, mancando la struttura metafisica dell'analogia nella riflessione teologica e dunque antropologica di Duns Scoto, se la riflessione teologica sulla libertà di Duns Scoto può avere una sua sussistenza, una sua validità, una sua originalità, oltre che una sua affinità con la riflessione metafisica di San Tommaso d'Aquino, nel momento in cui il pensiero teologico di Duns Scoto viene riletto in senso antropologico, sganciato da riferimenti teologici, allora la soggettività umana viene esposta irrimediabilmente al rischio dell'autodistruzione come implicazione di uno sganciamento, di un allontanamento, di una separazione da un contesto teologico di riferimento. Ecco, non stiamo dicendo che questa è l'operazione fatta da Duns Scoto, stiamo dicendo che l'interpretazione che la modernità ha fatto di Duns Scoto, l'interpretazione insieme anche ad altri pensieri, così come ecco, anche una determinata interpretazione filosofica di San Tommaso d'Aquino, ha, se vogliamo, dato adito a un determinato pensiero moderno riconducibile, ascrivibile a Cartesio e alla ermeneutica che di Cartesio è stata fatta. Ecco, stiamo dicendo che una determinata interpretazione di Duns Scoto ha propiziato certamente la fenomenologia, ha propiziato certamente il pensiero di Heidegger e tuttavia già ciò che del pensiero di Duns Scoto è stato interpretato con dei riferimenti ermeneutici che prescindono da un ancoraggio, da un riferimento teologico, già determinate posizioni filosofiche di Duns Scoto, scorporate dal loro contesto teologico, che erano l'ambiente di riferimento nel quale acquisivano il loro pieno significato, questi stessi contenuti, queste stesse premesse metafisiche, queste stesse teoresi, questi stessi anche principi metafisici di Duns Scoto contengono il pericolo di una degenerazione ermeneutica, quale quella che si è realizzata nella modernità.